Ben ritrovate agli ascoltatori e alle ascoltatrici. La campanella di oggi suona per un argomento, devo dire, che mi trova un po' ignorantella, ma particolarmente sensibile. Diciamo, come mettiamo il titolo, la scuola in carcere. Io mi sono leggermente, ma poco poco preparata, so che la prima legge del 1958, pare la 503, però questo non me lo ricordo, però ho letto che è del 1958. Ma siccome oggi sto tranquilla perché ho davanti a me due insegnanti splendide, molto convinte, che adesso si autopresentano e diranno la loro esperienza. Nome e un piccolo, non dico curriculum, proprio esperienza.
Buonasera, sono la professoressa Marasca Simona e insegno in carcere, questo è il mio terzo anno e sono di ruolo sulla cattedra di matematica e scienze e da 2 anni sono anche la coordinatrice delle attività didattiche, essendo la sede carceraria una sede distaccata del CPA di Varese, CPA 2, e quindi c'è bisogno comunque di coordinare gli insegnanti che entrano con i diversi progetti di cui parlerò più tardi.
Io sono Milena Mantovani e sono docente di italiano presso il CPA 2 di Varese, che è frequentato da adulti e anche ragazzi stranieri che sono appena arrivati in Italia, che comunque vogliono imparare l'italiano. Io insegno italiano ai detenuti stranieri da 2 anni, un giorno alla settimana per 2 ore.
A Varese,
nella casa circondariale di Varese.
Benissimo, e quindi questo era il primo biglietto da visita. Adesso parliamo un po' di questi progetti, di questa esperienza, di questo coordinamento.
Sì, il coordinamento in carcere non è facile perché bisogna comunque dialogare con più figure, dalla dirigente scolastica alla direttrice della casa circondariale di Varese, tutta l'area trattamentale, ovvero gli educatori, gli agenti di rete che sono gli educatori che si occupano del momento in cui il detenuto viene rilasciato. Poi ci sono i volontari, ci sono le figure religiose come ad esempio il cappellano e altri istituti professionalizzanti come l'ENAIP. Quindi quando si pensano ai progetti bisogna pensare comunque a, diciamo, una sorta di rete per creare una continuità. E perché questo? In teoria come scuola noi potremmo entrare con percorsi di primo livello, primo periodo, ovvero dare la licenza media, quindi ai detenuti che non l'hanno conseguita in passato, soprattutto i detenuti stranieri. Che cosa succede? Che la casa circondariale di Varese è una casa che, è una struttura penitenziaria dove o ci sono dei detenuti in attesa di giudizio oppure detenuti con una pena inferiore ai 5 anni. Siccome la struttura è una struttura molto vecchia e piccola, quindi dovrebbe ospitare 54 detenuti e ce ne sono 102 attualmente.
Ecco, ripetiamo questa cifra. Perché
sì,
credo che
allora può ospitare 54 detenuti, attualmente ce ne sono 102, quindi le carceri in Lombardia comunque sono tristemente famose per avere problemi di sovraffollamento. Si tende a spostare i detenuti, quindi sia mentre sono in attesa di giudizio sia una volta che hanno avuto la pena. Se la pena è maggiore dei 5 anni devono andare via, se è inferiore 3, 4, 2 anni comunque si cerca di spostarli. Quindi dare la licenza media in queste situazioni non è facile perché ci vogliono 400 ore e quindi magari si inizia, si mette su un consiglio di classe e poi i detenuti vanno via. Quindi noi entriamo con dei percorsi che sono modulari. Quindi garantiamo, diciamo, 30 ore da settembre a dicembre, dopo le vacanze di Natale fino a Pasqua e fino alla fine dell'anno scolastico, perché noi seguiamo comunque il calendario scolastico. In questa situazione riusciamo a gestire la mobilità che caratterizza la casa circondariale di Varese.
Un problema tra i problemi.
È un problema tra i problemi. Poi dentro la struttura è del 1893, quindi effettivamente noi non abbiamo proprio un'aula, noi facciamo lezione nelle due stanze dove si fa socialità. Quindi anche questo non possiamo, non lo so, appendere ad esempio, insegno anche chimica, la tavola periodica oppure le cartine geografiche, le lavagne le spostiamo a destra e a sinistra. Quindi diciamo che è molto difficile fare scuola. In più il carcere di Varese è per adulti, E quindi loro non sono obbligati a scendere.
Quindi qual è l'età più bassa?
L'età più bassa, ci sono dei ragazzi che vengono direttamente dal Beccaria, quindi intorno ai 18-20 anni, fino ad arrivare a persone nate anche nel 1965, quindi
una fascia abbastanza ampia.
Quindi come si fa a far uscire dalla cella i detenuti per seguire i nostri corsi? Diciamo, i corsi coprono tutti gli assi culturali, quindi c'è la competenza alfabetica funzionale, quindi si lavora diciamo sulla lingua di comunicazione, quindi scrivere, leggere, comprendere, eccetera eccetera. Poi c'è la parte di matematica, scienze e tecnologia, le competenze digitali e tutti i nostri progetti, quindi che coprono più o meno tutte le materie che si fanno, che si insegnano a scuola, hanno comunque delle competenze trasversali ed è proprio su quelle che lavoriamo, quindi sulla persona, quindi competenze personali, sociali, capacità di imparare ad imparare, quindi gestire le proprie risorse, rendersi conto chi sono io, cosa voglio fare e cosa posso fare. Quindi trasversalmente in tutte le discipline c'è comunque forte la competenza trasversale che lavora sulla persona.
Direi formativa.
Formativa, però questa è la più grande sfida, perché insegnando in una scuola pubblica si lavora con minorenni, con bambini, a seconda insomma della propria classe di abilitazione. Formare un adulto non è facile, quindi quando si entra in una classe, in una scuola pubblica, ok, dici io formerò il futuro cittadino, quindi al di là della mia competenza specifica, io insegno matematica, comunque sto formando una persona. Si va a formare una persona già formata, che comunque in un contesto d'eccezione, quindi evidentemente deriva da situazioni di degrado sociale, culturale, spesso affettivo, quindi persone che sono cresciute senza una famiglia dietro. Quindi lavoriamo proprio sulla consapevolezza di avere delle fragilità, di avere persone che gestiscono emozioni in quel momento negative, quindi rabbia, sensi di colpa, paura, vergogna. E quindi andiamo proprio nel fornire poi la competenza specifica delle singole discipline insegnati da me e dai miei colleghi, andiamo a lavorare su questo aspetto. Quindi cerchiamo di dare la possibilità a loro di reincludersi nuovamente quando usciranno, ma anche di vivere meglio il momento che sono in carcere, perché non è facile.
Ecco, mi ha anticipato la sì. Domanda, perché sì, pensare al futuro, ma anche una
pensare
situazione
al futuro.
Particolare.
Noi rilasciamo degli attestati, quindi seguite le 20 ore, le 30 ore con un 70% di frequenza, io dichiaro con ovviamente la dirigente che firma il documento che il detenuto ha conseguito quel segmento di competenza, perché è ovvio che in 30 ore io posso pensare un progetto, ad esempio matematica, lo studio di funzione, però ovviamente non è una competenza completa, come se l'alunno seguisse 400 ore, però è molto importante quando siamo lì dentro considerare, ecco, lo stato d'animo. Ci sono detenuti che derivano da percorsi di forte dipendenza e loro vengono privati istantaneamente di alcol, delle droghe e anche della sessualità, della sfera affettiva. Quindi comunque non possiamo essere insegnanti ordinari, diciamo allora cosa ho spiegato l'ultima volta, certo. Dominio, codominio, no. La prima cosa è vedere gli occhi, lo sguardo. Ad esempio oggi sono entrata in classe, c'erano gli agenti un po' nervosi per problemi gestionali, automaticamente i detenuti erano molto nervosi, quindi quando entri in quel contesto cerchi prima di farli parlare, poi piano piano la lezione prende
suo
corpo. Quindi sicuramente non è facile. Noi abbiamo a disposizione 4 giorni a settimana, 2 ore la mattina, perché ovviamente ci dobbiamo incastrare con gli impegni del carcere, quindi che loro a mezzogiorno mangiano e altre situazioni, l'incontro con lo psicologo, il magistrato, l'avvocato, quindi dalle 9:30 alle 11:30 ogni mattina entriamo in carcere, tranne il mercoledì che hanno i colloqui con la famiglia. E le materie che insegniamo sono l'inglese, la matematica e le scienze, l'italiano per stranieri, storia dell'arte, che altro che insegniamo? Educazione alla legalità, educazione civica c'è sempre, anche se c'è trasversalmente ad esempio anche con matematica. Un progetto molto interessante, per esempio in questo primo modulo che arriva fino a dicembre è in collaborazione con l'Università di Milano, la Bicocca. Quindi c'è una studentessa che laureando si vorrebbe insegnare nell'ambito penitenziario, che ha messo su un progetto di diritto penale, quindi proprio sul reato.
E suscita interesse?
Tantissimo, immagino. Però è da gestirli, perché loro ovviamente vorrebbero dire: perché a me non mi mandano a casa che ho il permesso? Cioè, quindi vengono preparati. Quindi ogni volta che c'è un progetto, anche inglese base, livello 1, comunque si mette su una commissione didattica, quindi ci sono io, c'è qualche insegnante, la direttrice, la dirigente, tutti gli educatori, il comandante della polizia penitenziaria, perché comunque hanno un ruolo molto importante nel gestire lo spostamento dalle celle all'aula, a controllare il materiale. Quindi si decide: ok, la scuola presenta questi progetti, abbiamo bisogno di tutta la logistica che c'è dietro. Sì. Quindi è un lavoro veramente di squadra ogni singolo secondo, e devi sempre avere un piano B, C, D, E, perché può cambiare qualsiasi...
L'emergenza.
Sempre, da un agente in meno che non è in servizio in quel momento per motivi, oppure situazioni magari durante la nottata ci sono state delle risse normali. Consideriamo che loro sono in celle di 8 metri quadri, sono chiusi, quindi escono per il momento d'aria, per il colloquio con lo psicologo, per andare in infermeria e le 2 ore con noi. Quindi comunque sono...
Sì, è una situazione psicologica
Situazione forte, quindi noi pensiamo ai nostri moduli con le competenze specifiche, però poi se entri e c'è stato qualcosa che è andato troppo male o troppo bene, anche perché a volte sono euforici, magari dal magistrato hanno avuto la sentenza definitiva, si aspettavano 5 anni, gliene danno 3, comunque in quel momento in aula hanno voglia di esternare.
Sì, l'aspetto psicologico è dominante e condizionante.
È condizionante, infatti da insegnante non tutti gli insegnanti, anche molto validi, riescono a lavorare in carcere, perché non è soltanto il luogo comune, oddio ci sono le sbarre, ci sono gli agenti, ci sono comunque persone dove le emozioni contrastanti, cioè dominanti, sono comunque sui toni della tristezza, e il proprio fatto di avere un'empatia molto forte, e bisogna essere creativi. Quindi io ho avuto,
qualunque insegnante, lo dico sottovoce, dovrebbe essere creativo,
però entrando in una scuola strutturata, tu sai che hai quei 30 alunni, 2 mancano perché sono malati, comunque c'è la
serie, no, sulla creatività
tu devi avere veramente un piano B. Improvvisamente, ad esempio, io insegnando matematica e scienze ho dovuto comunque approfondire le mie conoscenze di filosofia, di etica e di morale, perché quando si tratta un argomento e provi a spiegare loro che la scienza forma un cittadino ben fatto, una testa ben fatta, comunque tocchi argomenti che ricadono nell'etica, nella morale. Ad esempio vogliono parlare del Covid, vaccino sì, vaccino no, il nucleare, oppure anche tematiche che possono riguardare la religione. Tutti i grandi scienziati hanno dovuto imporre o comunque mediare sul loro pensiero, rompendo una linea che c'era in quel momento. Basti pensare a Galileo, tantissimi altri.
C'è un mondo proprio.
La classe eterogenea, ci può essere l'alunno di 20 anni, ci può essere l'alunno di 55, ed eterogenea anche in formazione pregressa, in situazioni affettive, ma anche religiose. Quindi magari nell'affrontare una tematica come può essere l'aborto o altre situazioni, puoi trovare il detenuto di musulmano che si alza e se ne va. E tu piano piano devi imparare a dire: perché non mi ascolti? Cioè, non sto dicendo che tu devi fare questo, però fare scienza, fare matematica vuol dire ascoltare, capire e formarsi un proprio pensiero ed essere in grado di comunicarlo.
Insomma, sono adesso il termine può sembrare strano, ma affascinata, no? Affascinata per il vostro impegno e per questo mondo. Adesso purtroppo noi abbiamo anche noi i nostri vincoli, ed è l'intervallo musicale, però una domanda veloce la mia. E spero anche una, no, non spero, vorrei una lunga risposta, ma la faccio poi anche a collega. È stata una scelta?
Sì, la mia è stata una scelta.
Anche la mia.
Ecco, perfetto. Quindi no, questo credo che faccia la differenza. Allora, adesso non per scelta, ma per obbligo, canzone, e poi commentiamo un pochino. Beh, emozioni, diciamo che è anche la prima parte di questa nostra chiacchierata molto speciale, molto ricca di input, mi ha dato, e spero che l'abbia dato anche agli ascoltatori e ascoltatrici, emozioni. Ma perché questa canzone? Allora la voce passa alla seconda ospite.
Emozioni è una canzone che mi è stata chiesta da un detenuto quest'estate. Allora, ripeto, io insegno italiano agli stranieri per 2 settimane, però quest'estate ho tenuto un corso di letteratura aperto a tutti coloro che volessero parteciparvi, e ha partecipato un gruppo di detenuti italiani. E uno di questi mi ha proprio chiesto questa canzone, Perché? Perché noi abbiamo fatto un corso di letteratura. La prima parte era, il focus era centrato sulle lettere, sul romanzo epistolare. Poiché era appena stato bandito un concorso letterario per riservato a detenuti sulle lettere, sulla scrittura di lettere. Quindi io ho presentato loro delle lettere scritte da Frida Kahlo, da altri scrittori, eccetera. Loro hanno scritto una lettera a personaggi reali e anche fantastici.
Bisogna di comunicare, insomma.
E loro bisogna di comunicare le loro emozioni, i loro sentimenti, la loro tristezza, le loro felicità, le loro gioie, eccetera. Poi ho presentato loro alcune poesie di Edgar Lee Master, tradotte da Fernando Appivano, ovviamente messe in musica da De André. E li ho invitati quindi a scrivere delle poesie, liberamente o ispirandosi ad altri poeti. Loro all'inizio non erano per niente convinti di farcelo, poi invece hanno iniziato a scrivere e i risultati sono stati per me eccezionali. E appunto un detenuto mi aveva chiesto di portare la musica di Lucio Battisti, la canzone Emozioni, e io voglio dare voce a loro adesso, perché lui ha riscritto la poesia di la canzone Emozioni, intitolandola Prigioni, e volevo leggervene un testo perché volevo dar voce a loro. Seguire con gli occhi un assistente in sezione e poi ritrovarsi a urlare e sdraiarsi sulla branda in cella e ad ascoltare un sottile dispiacere, e di notte passare lo sguardo dietro le sbarre per vedere dove i muri vanno a finire, domandarsi perché quando io dormo le luci creano solo ombre, attenzione, non fare rumore, e gridare come un pazzo nel bagno, nella notte, per vedere se poi è tanto difficile morire, e stringere le mani per non prendere niente contro di me. Ma nella mente tua non c'è, capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi le prigioni, tu chiamale se vuoi le prigioni.
Cioè, se non sono emozioni queste, da pelle d'oca direi. No, proprio.
Esatto, a me è venuta, quando io l'ho letta mi è venuta la pelle d'oca, e ho abbracciato la persona che l'aveva scritta, perché secondo me veramente io non sarei stata capace di scrivere una poesia così bella
e così sentita, così profondamente autentica, direi, no?
Esatto. E non solo queste, ci sono, allora, se si dà loro spazio e soprattutto, come diceva lei, la cosa più difficile in carcere qual è? Farli uscire dalla cella, perché spesso loro dicono hanno sonno, vogliono dormire, magari c'è l'ora d'aria, perché a volte le nostre lezioni coincidono con l'ora d'aria
e quindi vengono depauperati di qualche cosa,
esatto,
che ritengono importante.
Di quel 5 di quell'ora in cui loro possono andare al passeggio, giocare a pallavolo, giocare a calcetto, e dopo magari 4-5 giorni in cui ha piovuto, per esempio settimana scorsa ha piovuto per 4-5 giorni, lunedì prima giornata di sole, in 2-3 sono andati ovviamente all'aria, ma io li capisco, cioè non c'è giudizio, non c'è niente, c'è solo comprensione, empatia e la capacità di acquistare soprattutto la loro fiducia, perché quando si riesce ad acquistare la loro fiducia, loro poi vengono a scuola più volentieri, vengono in aula, imparano, si sforzano. Si sforzano,
cioè si mette in comune, perché fondamentalmente il comunicare è proprio questo.
Certo, quest'anno infatti, diciamo, per dare loro anche un obiettivo e stimolarli, abbiamo deciso di dare loro la possibilità di ottenere la certificazione di livello A2, perché allora, la certificazione di livello A2 permette a tutti gli stranieri di avere la carta di soggiorno che dura 5 anni, per cui dare a loro questa possibilità, possono usarla, però li ha galvanizzati, e quest'anno sono veramente galvanizzati e felici di venire.
È una motivazione
forte. Sono motivati, sono fortemente motivati. Ecco, dopo aver visto le poesie, io ho regalato loro un libro che è 900 di Baricco, e abbiamo letto alcuni brani di 900, abbiamo visto alcuni spezzoni del film da questo tratto. E sempre un altro detenuto ha scritto un'altra poesia che volevo leggere. Dentro fuori. Ora che sono dentro penso a quando ero fuori. Quando ero fuori dovevo starci dentro, dentro il gruppo, dentro il lavoro che mi faceva andare fuori. Fuori tutto scorre veloce, troppo veloce. Mi dicevo, ma qua sono tutti fuori. Come si fa a correre così veloce? La gente non si guarda negli occhi per paura, paura di essere guardati dentro. Ma siamo umani, non dimentichiamo la nostra natura.
Discorso di uno sguardo in profondità, guardare l'anima, non soltanto la fisicità dello sguardo.
Certo, poi nasce, diciamo, una certa confidenza tra insegnante e detenuto, nel senso che a volte loro ti raccontano le loro emozioni e anche che cosa hanno visto, vogliono descrivere la loro cella, eccetera.
Hanno in voi un punto di riferimento.
Certo, hanno in noi un punto di riferimento.
E io ho l'altro brutto punto di riferimento che devo concludere, ma lo dico agli ascoltatori e ascoltatrici, ma quando facciamo le chiacchierate un po' così preparatorie, ho già strappato una promessa, che è un impegno. Un impegno di venire ancora a raccontare questo mondo, perché deve essere conosciuto. Ma questo è l'aspetto di impegno. Ma credo che ci sia, mi faccio portavoce, gratitudine per il vostro lavoro e per quanto riuscite veramente a far emergere.
Grazie.
È un incontro tra persone, in fondo qualunque momento educativo non è altro che una relazione, non sono soltanto un matematico italiano, lo dico da ex insegnante di italiano ovviamente. Allora io devo salutare e ringraziare tantissimo, come dico, due donne speciali, poi sono tutte donne. Ah ecco, poi c'è anche la direttrice, come si chiama la direttrice
della casa circondariale?
Il nome è direttrice?
Sant'Andrea, sì.
Ecco. Questo sarà la prossima volta, pare che le figure femminili sì. Sono sempre più frequenti. Grazie ancora, con
grazie
gratitudine
a voi.
E a presto.
Grazie.